Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Tarlo di Letizia Baldoni.
Care amiche ed amici, benvenuti a questa nuova puntata di Il Tarlo. La mia trasmissione, che non è assolutamente comoda, effettivamente un po' scomoda, ma volutamente scomoda, perché cerca di riportare fatti di cronaca recenti a una riflessione. Diciamo che questa è una trasmissione per chi riesce ancora, e so che siamo in tanti, a stupirsi, a meravigliarsi della cattiveria umana e di ciò che essa può produrre. Non è un discorso assolutamente buonista, nel senso in cui viene inteso ormai comunemente, ma è proprio una questione, secondo me, di non lasciare che ci passi tutto davanti senza fermarci e prendere, diciamo, quello che ci colpisce di più. Uno, perché è giusto non fare violenza a noi stessi. Certi fatti, anche molto tragici, ci usano una sorta di violenza. E secondo, perché riflettendo su ciò che accade intorno a noi, possiamo dire la nostra e possiamo cercare di buttare un semino o una goccia in un oceano, ma comunque io penso che di certi argomenti bisogna sempre parlarne, per cui oggi partiamo da un paio di fatti di cronaca veramente scioccanti. Uno, l'omicidio di un attivista il cui corpo è stato ritrovato in Florida, questa ragazza Toin, che aveva soltanto 19 anni. E poi il suicidio della trentenne, quindi anche lei molto giovane, attivista egiziana. Partendo da questi fatti di cronaca sorgono molti interrogativi, certo più dalla parte delle donne. Queste vittime sono donne, per cui mi viene per l'ennesima volta di chiedermi ma possono le donne protestare? Fino a quanto possono davvero farsi sentire? È consentito da questo sistema alle donne protestare e lottare per avere i loro diritti? Qui qualcuno è rimasta fortemente schiacciata sotto il peso di una cultura o pseudo tale che sicuramente distrugge diritti e non dà voce, non dà parola alle donne, così come invece dovrebbe accadere in una civiltà, in una società dove i diritti di tutti vengono rispettati. Parlando con un amico afghano mi sono confrontata con lui proprio perché mi diceva voi occidentali avete perso tutto l'idealismo, non avete più ideali. Ecco, allora io ho risposto che sicuramente non sono una di quelle persone, io ho ancora degli ideali e so che ci sono tante persone che coltivano i loro ideali e sperano in un mondo diverso, nel mondo dei diritti e del rispetto e della pace. E guai se queste persone non ci fossero. Quindi cerchiamo di andare avanti e con coraggio, con determinazione, ognuno per quello che pone nella propria vita quotidiana anche. È importante portare una testimonianza. Partiamo da questo giallo dell'omicidio di una delle attiviste del Black Lives Matter. Quello del razzismo è un discorso ormai vecchio, vecchissimo, e sappiamo noi occidentali di avere un peso fondamentale in questa divisione tra bianchi e neri, però le cose non cambiano e nonostante siamo arrivati al XXI secolo, ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Vi racconto brevemente quello che si sa di questa morte di Toin Salau, 19 anni, ritrovata cadavere una settimana dopo la denuncia di scomparsa. Il suo corpo è stato rinvenuto insieme a quello di una signora 75enne, Victoria Sims. E quindi diciamo che la polizia classifica entrambe le morti come omicidio. C'è soltanto un sospetto fermato dalla polizia, un tale Aaron Glee di 49 anni, ma ancora le indagini si devono svolgere. Resta il fatto che Toin, come la chiamavano gli amici, perché questa è un'abbreviazione del suo lungo nome. L'ultima volta che è stata vista in giro era il 6 giugno e su Twitter aveva denunciato di essere stata aggredita sessualmente. Toin ha voluto raccontare questo episodio scrivendo di aver lasciato alcuni oggetti personali in una chiesa dove aveva trovato rifugio e un uomo le aveva offerto un passaggio, però poi l'aveva molestata. Non si sa ancora quindi se si tratta di un omicidio a sfondo sessuale e non si sa nemmeno se le due donne, la giovane e l'anziana, si conoscessero. La signora Sims invece era a quanto pare una donna tranquilla che una volontaria dell'Associazione Americana dei Pensionati. Toin era anche una modella. La fotografa per cui lavorava, Alina Amador, l'ha ricordata con un breve tweet dicendo: la sua era una bellezza istintiva e mettersi in posa era una cosa che le veniva naturale. Ci sono altre informazioni su di lei. Una sua amica di vecchia data, Cinna Kern, la definisce una persona triste con l'animo felice. Toin aveva tanti sogni, ma era stata anche costretta a sopportare un dolore tremendo e quando ha iniziato a protestare con Black Lives Matter, non l'ho mai vista così motivata. Aveva trovato una ragione per combattere, dice la sua amica. Subito dopo la notizia della morte di Toin Salau è stato divulgato un video in cui si vede la ragazza che stava protestando per un trans ucciso dalla polizia in America, sostenendo la necessità che la comunità afroamericana si unisse per fare da scudo alla brutalità della polizia contro appunto i neri americani. E riporto le sue parole. Toin diceva in questo video: questa non è una maschera. Quando arrivo a fine giornata non posso togliermi il colore della pelle. So che un giorno morirò per questo, per la mia fottuta pelle, ma rassegnatevi, neanche uccidendomi potrete cambiarmi il colore. Ecco, sono parole veramente pesanti, anche da leggere, devo dire, mi procurano una certa emozione, ma sicuramente vogliamo sapere che fine ha fatto questa ragazza, perché è morta, che cosa è successo, ma il fatto delle molestie sessuali e il fatto che lei appartenesse al movimento Black Lives Matter e che si esponesse, prendesse posizione, seppur giovanissima, sicuramente ci fa nascere in testa delle ipotesi e potremmo mettere tutto insieme, ma comunque sappiamo che non ne uscirà nulla di buono, perché spesso la violenza alle donne, specialmente se sono donne che appartengono a un movimento che difende dei diritti, può venire usata anche per altri scopi. Comunque stiamo a vedere quali notizie ci arriveranno. Per voltare pagina e parlare in positivo invece di queste giovani che hanno proprio creato il movimento Black Lives Matter e che incidono, stanno incidendo moltissimo nella mentalità anche americana. Sono giovanissime, anche undicenni, dodicenni, comunque, ma hanno una voce molto forte e sono proprio capaci di farsi spazio nel mondo dei grandi. Ho trovato un articolo interessante a questo proposito sulla rivista Io Donna. Allora, chi sono le fondatrici del movimento Black Lives Matter? Sono giovani appunto che si battono per diritti fondamentali e sono i volti nuovi in questo momento del Black Power che stanno cercando di cambiare il mondo. Ve le voglio presentare. Si chiamano Alicia Gorza, Patrice Callar e Opal Tomedi. Alicia Garza è quella che ha coniato lo slogan Black Lives Matter. Patrice Callor ha lanciato l'hashtag invece e Opal Tomedi l'ha trasformato in un movimento di protesta, quindi hanno lavorato perfettamente per dare vita a questo grande movimento. Queste tre donne, di cui due sono transgender, hanno quindi fondato il movimento nel luglio del 2013 e hanno una piattaforma intorno a questo hashtag che ormai è diventato virale, che ha avuto molto seguito. Oggi l'organizzazione è divisa in gruppi locali perché si è molto espansa. Diciamo che questo movimento funziona perché non protesta contro una sola legge o per denunciare un singolo crimine, ma questo movimento pretende, finalmente aggiungo io, una riorganizzazione strutturale della società. Cioè avere proprio dei drastici cambiamenti, fermare la polizia che ha un potere smisurato. E poi l'altro potente messaggio è che il razzismo contro i neri non è presente soltanto negli Stati Uniti d'America, ma in realtà in tutto il mondo. Quindi c'è bisogno di un movimento che sia proprio globale. Ci sono altre giovanissime che contribuiscono alla causa, per esempio Mari Copeni è una ragazzina che aveva solo 8 anni nel 2006, è conosciuta come Little Miss Flint perché scrisse quando aveva appunto 8 anni una lettera indirizzata a Barack Obama, chiedendogli di incontrare lui e la moglie Michelle per esporre loro il problema dell'acqua contaminata a Flint in Michigan. E questa sua determinazione fu premiata perché Obama volò proprio nella cittadina e accese i riflettori su una crisi che fino a quel momento non si conosceva. Questo incontro naturalmente ha cambiato la vita di Mari e lei è diventata famosa, diciamo, tra le fila della Women's March, il movimento per la marcia del clima dei popoli. C'è un'altra giovanissima che sta facendo un lavoro egregio, secondo me, veramente importante. Si chiama Merly Diaz, è un'undicenne americana che si era stancata di leggere i libri i cui protagonisti sono solo bianchi. Lei non si sentiva rappresentata da questi personaggi che provengono dalla cultura dei bianchi e ha lanciato una campagna di raccolta libri che avessero una ragazza o una donna di colore come protagonista, come soluzione alla mancanza della multietnicità nei libri che leggeva a scuola. Qui si può commentare dicendo che probabilmente gli insegnanti bianchi scelgono nella letteratura scritta dai bianchi letture da leggere ai loro alunni che invece provengono dalla cultura nera, dalla cultura afroamericana, per cui gli alunni, gli allievi non riescono a identificarsi con questi personaggi e quindi, come dice Marley, non riusciva proprio ad imparare da quelle storie. Da quando ha lanciato la sua campagna ha raccolto più di 10.000 libri ed è seguitissima su Instagram, ha più di 80.000 follower e quindi è una, diciamo, lei la possiamo definire un'attivista per la letteratura. Così come un'altra giovane, Vanessa Nakate, è un'attivista in difesa del clima e a gennaio scorso al World Economic Forum di Davos c'erano 5 giovani attiviste, tra cui anche Greta Thunberg, ma Vanessa Nakate era presente. Infine vi racconto di Kerish Rogers, che è una ragazzina di Los Angeles. Lei invece lotta contro il bullismo razzista perché ne è stata vittima. È stata presa in giro a scuola per la sua pelle nera, ha sofferto molto. Però questa sofferenza ha fatto da leva, da molla, e lei ha deciso di in qualche modo mettersi in moto e combattere la sua battaglia. E che cosa ha fatto questa ragazza? Con l'aiuto della sorella maggiore e della migliore amica, ha avviato la sua linea di abbigliamento Flexing in My Complexion. Può sembrare strano che si sia messa a lottare attraverso la moda, invece no, perché lei dice che ha sempre avuto una passione per la moda, però voleva creare attraverso la moda un messaggio positivo. Quindi l'obiettivo principale della sua linea di abbigliamento è quello di ispirare le persone ad accettarsi e ad amare la pelle in cui si trovano. Quindi, dice lei, non importa se la tua pelle è scura, chiara, lentigginosa, albina o persino verde, dovresti sempre amarti da dentro e fuori. E questo, diciamo, che è un bellissimo messaggio che dovrebbe valere per tutte le donne, affinché trovino sempre il coraggio di capire quanto valgono e quindi di non tirarsi indietro mai nella lotta per i propri diritti. A questo punto direi che è necessaria una piccola pausa. Vi faccio ascoltare una canzone di Lea James, Just a Dream. Ci sentiamo dopo. I just wanted to hold that hand for a second, the eternity. But soon you'll wake up and realize that it's all wrong. Ooh, I wanted you all along, all along. Keep rereading the last. ritornata di nuovo con voi per parlare di un tristissimo fatto di cronaca di questi giorni. Mi riferisco alla morte per suicidio di una attivista egiziana per i diritti della comunità LGBT. Una ragazza, una giovane donna trentenne, Sara Ejazi. Sara era stata in carcere in Egitto per 3 mesi, durante i quali era stata maltrattata, umiliata e aveva subito delle violenze sessuali perché messa nella prigione come transessuale, quindi inserita in una prigione maschile. È difficilissimo pensare all'inferno che questa ragazza lesbica ha dovuto subire all'interno di quella prigione, tanto che non si è più ripresa, ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico, ha sofferto di depressione. E non ce l'ha fatta a riprendersi, non ce l'ha fatta ad uscirne. Prima di suicidarsi ha lasciato un biglietto per familiari e amici chiedendo perdono di non essere stata abbastanza forte per resistere a questa terribile esperienza che la vita le ha riservato. Che cosa aveva fatto questa ragazza per finire in prigione? Semplicemente nell'Egitto del XXI secolo, il che è tutto dire, aveva durante un concerto nell'ottobre del 2017 aveva issato la bandiera arcobaleno LGBT. Il cantante della band che suonava era apertamente gay e quindi era stata arrestata insieme ad altre decine di persone e accusata dalla magistratura egiziana di promuovere la devianza e la dissolutezza sessuale. Ora, su questo appunto apriamo una riflessione, perché chi vive semplicemente la propria sessualità non sta facendo ovviamente nessuna promozione di devianza, non sta portando gli altri in una strada disperata e non sta assolutamente deviando nessuno. Ma questo è un convincimento che purtroppo c'è in certa mentalità cattolica, e qui riconosciamo anche certi ministri della destra italiana, per esempio, e questo nella civilissima e modernissima Italia, ma nell'Egitto di oggi, forse dove c'è una mentalità maschilista ancora più forte, quest'idea di dover sopprimere o correggere chi è omosessuale è ancora imperante. Abbiamo tutti presente Patrick Zaki, che è ancora in prigione dopo essere ritornato nel suo paese e aver lasciato Bologna dove studiava. L'hanno messo in galera anche perché è omosessuale. Sara Ejazi ha lasciato appunto questa lettera nel suo biglietto, ha scritto: «Ai miei fratelli, ho cercato di trovare la redenzione e ho fallito, perdonatemi. Ai miei amici, l'esperienza è stata dura e sono troppo debole per resistere, perdonatemi. Al mondo, sei stato in gran parte crudele, ma io ti perdono». Sono parole che fanno accapponare la pelle, perché lei, quando dice ho cercato di trovare la redenzione e ho fallito, credo che proprio Sara non si dovesse redimere assolutamente di nulla. La cultura, la tradizione e il regime che c'è in Egitto hanno portato Sara a dover rinunciare alla propria vita. Sara non ce l'ha fatta, si è tolta la vita in Canada, dove risiedeva dal 2018 e dove aveva ricevuto asilo politico. Nonostante tutto, anche il cambiare ambiente non è servito a nulla, perché il dolore, le ferite che questa ragazza aveva dentro erano veramente, si vede, insopportabili. Questa storia della correzione, della terapia nei confronti degli omosessuali è, presente, come dicevo poco fa, anche in Italia, tanto che l'Arcigay ha denunciato proprio l'esistenza di queste, tra virgolette, terapie, per cui si richiede anche una legge che le vieti. Per esempio, lo Stato di New York ha votato per la messa al bando di queste terapie di conversione degli omosessuali minorenni, cioè tutte quelle pratiche che poi scientifiche assolutamente non sono, che mirano a modificare gli orientamenti sessuali delle persone. Lo Stato di New York è il quindicesimo che legifera in tal senso negli Stati Uniti. Lo stesso governatore Andrew Cuomo ha definito la terapia di conversione una pratica infondata e dannosa. L'Italia invece è priva di leggi simili a quelle statunitensi e durante la scorsa legislatura ci avevano provato, però inutilmente, Sergio Logiudice, presidente onorario di Arcigay e altri 17 senatori. Questo disegno di legge è intitolato Norme di contrasto alle terapie di conversione dell'orientamento sessuale dei minori, ma non è mai stato discusso dal nostro Parlamento. Non sembra quindi che sia un argomento importante che invece riguarda la vita, l'esistenza, la felicità di tante persone. La proposta di riforma prevedeva la reclusione fino a 2 anni e multe da 10.000 a 50.000 euro per chiunque faccia uso di queste pratiche. Bisogna chiedersi che razza di utilità possano avere queste terapie, cioè ma davvero sono utili? Davvero si può pensare di modificare l'orientamento sessuale di una persona, di soffocarlo, senza neanche immaginare quello che questo tipo di coercizione può provocare, per esempio, a livello di autostima, a livello di accettazione di se stessi. Lo giudice spiega in un articolo che ho trovato sull'Espresso che il suo disegno di legge, è rimasto fermo fino alla scadenza della legislatura perché con quella maggioranza, dice lui, non sarebbe stato facile portare avanti una legge così. Di fronte a noi non abbiamo soltanto truffatori e imbonitori, ma anche pezzi di associazioni cattoliche che, pur senza rivendicare in maniera esplicita la bontà di queste pratiche, le avallano e contribuiscono a creare il clima perché possano essere praticate. E lo giudice fa il nome di Courage Italia, un apostolato della Chiesa Cattolica che offre accompagnamento spirituale alle persone con attrazione per lo stesso sesso. Courage Italia ha un sito web dove si parla di andare anche oltre i confini dell'identità omosessuale tramite una vita interiore di castità. Ecco, quindi meglio essere casti, meglio non avere sesso, meglio rientrare nel, diciamo, nel sesso degli angeli pur di dirottare, le tendenze naturali. Sempre questo apostolato della Chiesa Cattolica, Courage Italia, indica di rivolgersi ai medici cattolici per le terapie. Vogliono lavorare sulle persone che non vogliono essere omosessuali. Allora, ma perché una persona non vuole essere omosessuale? Naturalmente perché sente su di sé uno stigma sociale del gruppo di riferimento, che spesso può essere quello religioso anche. E quindi, se, com'è possibile? È una contraddizione in termini: se da una parte si stigmatizza l'omosessualità, poi però dall'altra si pretende di aiutarla a superare questa difficoltà, diciamo, questo disagio, modificandone la sua natura contro ogni scienza, contro ogni umanità. Quindi non è possibile far diventare bianco un nero o un nero farlo diventare bianco per poter eliminare il razzismo. Non dobbiamo, non credo che dobbiamo lavorare su questo. Del resto, lo stesso Papa Francesco ha per certi versi aperto all'omosessualità spiegando che se sei padre e madre non puoi ignorare il figlio o la figlia che ha una tendenza omosessuale. Ma anche lui non è stato molto chiaro perché poi ha utilizzato il termine psichiatria per indicare eventuali approcci da seguire nel caso di bambini omosessuali. Ma si sa, tra l'altro, Papa Francesco non è ben visto all'interno della Chiesa Cattolica, quindi se lui offre delle aperture, naturalmente lo può fare a piccoli, piccoli passi, a piccoli pezzettini. I medici cattolici in tutto questo negano ogni coinvolgimento. Sul sito di Courage ci sono i link a due associazioni. La prima è l'ATC, Associazione Terapisti Cattolici, il cui presidente è Francesco Bungaro, che però ha rilasciato all'Espresso questa dichiarazione: non siamo sulla stessa linea di Courage Italia e non ritengo valida la terapia di conversione. Se una persona ha un disturbo conclamato, è un discorso diverso, sia che sia omosessuale che eterosessuale. Dice che non c'è nessuna differenza quindi tra i due orientamenti e che si tratta di una scelta. L'altro link è all'Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, AIPPC, il cui presidente è il dottor Tonino Cantelmi, psichiatra, che pur decidendo di non rispondere alle domande dell'Espresso ha ribadito il proprio no alle terapie riparative. A me sembra che contro ogni evidenza, ripeto, umana, psicologica, nonché scientifica, chi cerca di correggere la natura sbaglia sempre. Dopo aver superato il Medioevo in Italia e quindi aver finito di mettere a rogo le persone o streghe o eretici e via dicendo, ci siamo ritrovati recentemente a dover fare i conti con dei politici che hanno un po' riproposto la stessa gogna, diciamo, lo stesso stigma verso le donne, verso chi è gay. Penso anche che non ci possano essere psicologi e psichiatri cattolici e non cattolici che si comportano in maniere diverse di fronte allo stesso problema. Questo dovrebbe essere assolutamente vietato, superato, perché la comunità scientifica che c'è dietro fornisce delle indicazioni di terapia nei casi dove c'è una patologia riconosciuta, ma se la patologia non c'è, non è proprio pensabile di poter svolgere delle terapie o psicoterapie di tipo correttivo. Non c'è nulla da correggere, non c'è nulla da correggere nelle persone omosessuali se non la mentalità di chi pretenderebbe di curarle e di cambiare la loro natura. Ora facciamo una pausa musicale, dopo vi racconterò le storie di alcuni giovani che sono stati costretti a seguire le cosiddette terapie correttive per avvicinarci un po' di più alla sofferenza di chi, tra l'altro giovanissimo o giovanissima, deve subire tutto questo. Quindi musica, molten, no really.
All I need is a drink to embolden. Give me a bottle of red and I'm golden. Heat me up until I am molten. I'll burn a hole through you. I won't be able to stop my tongue. Won't recognize what I become. And when at last I've had my fun, I'll have to sleep it off.
Eccomi di nuovo con voi per andare a vedere un po' la controparte che per fortuna c'è, come il professor Vittorio Lingiardi, che è uno psichiatra e psicoanalista, un professore di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma, il quale sostiene che chi vuole guarire i gay non riconosce la scienza come fanno i terrapiattisti. Il professor Lingiardi spiega che qualunque intervento di conversione dall'omosessualità non solo è inefficace, non essendo una patologia, ma è anche dannoso e può indurre i giovani al suicidio. Quindi nessuna condizione modificabile, perché questo non ha alcun riconoscimento da parte della comunità scientifica. Il professor Lingiardi è molto chiaro su questo punto. Nel marzo 2018 il Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza un testo non vincolante che però invitava gli stati membri a vietare queste tecniche riparative. E i dibattiti su questo divieto sono in corso in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, ma come vi dicevo nella prima parte della trasmissione, in Italia ci si è provato con il senatore PD Lo Giudice, ma non, la sua proposta di legge non è stata nemmeno discussa in Parlamento. E andiamo a vedere le storie invece di questi ragazzini che hanno dovuto subire dei percorsi perché i genitori tentavano di raddrizzarli, diciamo tra virgolette, no? Riportarli ad uno stato che secondo la mentalità più tradizionale, diciamo, rassicura molto. Sei etero, sei maschio, sei donna, sei femmina e sei etero, quindi la famiglia può nascere, quindi nascono i figli e quindi stiamo tutti tranquilli perché questa è l'unica forma di sessualità accettabile. Naturalmente la politica dà una mano nel far crescere questo tipo di mentalità, perché se prima siamo passati attraverso dei momenti di apertura e quindi sembrava che ci fosse davvero una trasformazione, non so, penso anche alla legge Cirinnà, poi si è ripiombati in una politica oscurantista, perché invece di parlare di trasformazioni, dentro il governo, nel governo precedente a questo, si condannava l'omosessualità. Lo stesso ministro per la famiglia, Lorenzo Fontana, addirittura sosteneva processioni riparative dopo il passaggio di gay, lesbiche e trans durante i Pride qui a Roma. C'è stato proprio un tentativo di voler patologizzare l'orientamento sessuale da parte del governo, e questa è una cosa molto pesante. Voglio raccontarvi la storia di Alessandro. La sua mamma scopre che il figlio è gay leggendo di nascosto i suoi diari. Tiene tutto per sé, ma decide di mandarlo poi in seduta. Quindi Alessandro va dallo psicologo, uno che la mamma conosceva perché spesso partecipava a dei convegni organizzati dall'Azione Cattolica. Intanto questa mamma è in grande difficoltà perché non riesce proprio a parlare con il figlio, non chiede a lui, probabilmente, chissà, non vuole sapere. E pensa che suo figlio soffra e quindi lo porta dallo psicoterapeuta. Alessandro va in seduta per un anno intero e racconta: entro e inizio a raccontare le mie giornate, gli dico che sono gay, così mi sottopone a una serie di domande imbarazzanti come quelle sul ruolo sessuale attivo o passivo, anche questo un altro leitmotiv che ci portiamo dietro da tanto tempo. A fine seduta, dice poi Alessandro, mi mette in mano un libro di Nicolosi che per un anno ho tenuto nascosto sotto il materasso Questo Joseph Nicolosi è uno psicologo clinico americano che ha fondato una associazione proprio per la ricerca e la terapia dell'omosessualità. Diciamo che comincia così, per almeno agli occhi dei genitori, un percorso di Alessandro, un percorso di redenzione, di guarigione, di rientro nei canoni prestabiliti. Questo psicologo, racconta il ragazzo, cercava di correggerlo e gli diceva come doveva camminare, come doveva gesticolare, come doveva parlare, perché secondo lui era troppo effeminato, e poi diceva che il sesso tra i gay non portava a niente, come se fossero solo atti masturbatori, per cui l'amore omosessuale non esiste. E per un anno questo ragazzino ha dovuto sorbirsi queste perle di saggezza. Un anno che per lui è stato lungo come una vita, perché racconta che, avendo già difficoltà ad accettarsi, non poteva seguire le sue propensioni, quello che piaceva fare a lui. Questo psicologo lo consigliava di giocare a calcio e quindi di fare le cose che fanno i maschi, oppure gli diceva che doveva tagliarsi i capelli, perché avere i capelli così lunghi e ricci non lo aiutava, lo faceva sembrare troppo femminile. Se li tagliò i capelli Alessandro, ma quando si vide allo specchio capì che non era proprio quello che voleva assolutamente, non si piaceva, e quindi litigò con il suo terapeuta, finalmente comprendendo quanto questo cercava di plagiarlo. E quindi interrompe le sedute e ora dice: ero pieno delle parole che mi aveva raccontato quello psicologo, un represso con una visione squallida del mondo omosessuale, solo sesso e niente affetti. Adesso Alessandro ha conosciuto un ragazzo, si è innamorato e ha capito che non è vero che non c'è amore nel mondo gay, ci ha messo parecchio. E finalmente anche i genitori si sono sbloccati, hanno detto: noi abbiamo parlato per tutto questo tempo, ma ti abbiamo accettato, abbiamo fatto un percorso per capire. Quindi ecco su chi si deve lavorare. Si deve lavorare sui genitori, sono loro che devono fare un percorso di accettazione quando scoprono di avere un figlio o una figlia gay. Andiamo nelle Marche, dove una ragazzina di 14 anni è stata mandata in terapia. Lei veniva da una famiglia cattolica praticante e la mamma ha scoperto che era lesbica, quindi ci sono stati degli scontri molto forti e la mamma vuole aiutarla a farsi rimettere a posto. Poi arrivano i consigli di amici di famiglia e la psicologa di fiducia, molto nota per una carriera decennale. Questa ragazza ricorda, quando è andata per la prima volta dalla psicologa, la paura e la rabbia, l'ansia, questo studio che le sembrava una soffitta, le sembra tutto inaccettabile. Le luci soffuse, la prima seduta con la madre, poi le domande secondo lei strane: hai fatto sesso con una lei, ti è piaciuto? Fino a che la psicologa arriva ad affermare che la sua era una malattia, ma una malattia curabile, basta, diceva, lavorare sul pensiero. E il problema, secondo la dottoressa, era il rapporto difficile con il padre, perché litigavano spesso i due, padre e figlia, e per questo aveva sviluppato un odio verso gli uomini. Questa ragazza ricorda che la frase è una malattia curabile l'ha veramente bloccata, non torna più dalla psicologa e si chiude in un silenzio totale per un anno intero. È una ragazzina di 14 anni, veramente giovanissima, non poteva di certo avere gli strumenti per poter affrontare questa situazione buia, dove famiglia e psicologa l'avevano rinchiusa. E alla fine si sentiva malata. La madre era anche contenta di questo stato di isolamento, perché lei usciva solo per andare a scuola. Naturalmente in questa situazione la ragazza si sente molto molto fragile e sola. Viene affidata a un altro terapeuta perché aveva sviluppato attacchi di panico e di ansia. Quando la ragazza lascia il nuovo terapeuta, c'è qualcosa che la fa uscire da questo buio. C'è stata una litigata in treno. Delle signore criticavano le unioni civili usando termini inaccettabili. Lei non ce l'ha fatta e si è inserita nella conversazione. È tornata a casa piena di rabbia, si è sfogata sulla madre. Dopo anni finalmente è riuscita a ribellarsi. La mamma l'ha ascoltata e poi ha detto di aver capito che in lei non c'era nulla di sbagliato e che era sempre sua figlia. Ecco, io credo che alla luce di queste storie della sofferenza di figli di 14, 15 e 16 anni non si possa davvero accettare l'idea di dover correggere in maniera non scientifica e quindi in maniera, come dire, estratta da una mentalità che è una mentalità ristretta, maschilista, una mentalità che concepisce i ruoli legati alla sessualità. Sei uomo se ti comporti in un certo modo, sei donna se ti comporti in un altro modo. Quindi sessismo e cultura dovrebbero cominciare ad aprire un dialogo piuttosto che essere tutte e due parte di un medesimo modo di pensare. E con quest'ultima riflessione la mia trasmissione volge al termine. Io vi saluto, vi aspetto alla prossima trasmissione de Il Tarlo. Vi lascio con un brano musicale di EJ Getz Project, The Little Things in Life. Alla prossima!
Getting in the way. Keep getting in the way. Nothing's more beautiful than the words you say when you. The little things in life keep getting in the way. Yes, the little things in life keep getting in the way. Keep getting in the way. Made up my mind a long time ago that a number of things a child's mind knows. Yes, the little things in life start getting in the way. Yes, the little things in life keep getting in the way. Keep getting in the way. just wish I could keep the little things in life from getting in the way.